siamo partiti il 13 maggio da Torino con alcuni compagni e compagne dell'assemblea della carovana Pirojava, che è appunto un progetto nato nella città di Torino per sostenere la rivoluzione del Rojava e la popolazione di Kobane, insomma, che ha resistito all'attacco dell'ISIS. Siamo arrivati qui a Kobane il 15 maggio e da allora, insomma, siamo stati in città, abbiamo potuto direttamente constatare con i nostri occhi la devastazione che è appunto la guerra di parecchi mesi qui, l'avanzata dell'ISIS fino alla città di Kobane ha portato. La città, insomma, è stato parecchio anche duro entrare in città come carovana, come abbiamo scritto anche nel comunicato pubblicato ieri. Abbiamo deciso consapevolmente di violare il blocco della frontiera attuato dal governo turco, un blocco che per l'appunto nelle intenzioni di facciata da parte della Turchia è per cercare di non consentire ai Daesh, all'ISIS di entrare in territorio turco, ma che in realtà nei fatti sta esattamente nella logica di repressione che il governo turco da decenni attua contro l'intero popolo curdo. Io insomma credo che poi avrete modo di sentire anche gli altri compagni. Io insomma penso che la cosa più importante da dire oggi sia in particolare su quello che è successo l'altro ieri, nella notte tra il 20 e il 21 maggio, perché alcuni compagni stavano tentando di rientrare in territorio turco dopo appunto questi devo dire bellissimi giorni a Kobane, dove abbiamo incontrato davvero un popolo magnifico, dove abbiamo potuto portare circa 8.000 euro che sono stati raccolti in questi mesi di iniziative, dove abbiamo consegnato 55 chili di farmaci e soprattutto dove abbiamo potuto vedere che la popolazione di Kobane non ha intenzione assolutamente di fermarsi o di arrendersi davanti appunto all'embargo o davanti alle condizioni oggettivamente difficili che ci sono in città, visto che mancano tutti i servizi e i beni essenziali e visto che appunto il fatto che la Turchia impedisca l'arrivo di aiuti umanitari e complica ulteriormente le cose. Come dicevo, per l'appunto alcuni compagni hanno tentato di rientrare in territorio turco dopo questi giorni, aiutati da alcuni abitanti delle campagne della città di Kobane, hanno tentato di violare questa frontiera che, come d'altronde tutte le frontiere, insomma, è una frontiera di morte, è una frontiera dove filo spinato, blindati, fucili, dei poliziotti e dei militari fascisti turchi la fanno da padrone. E dobbiamo dire che insomma dobbiamo denunciare con forza che c'è stato un vero e proprio agguato da parte dei militari turchi ai compagni e le compagnie della carovana, i compagni curdi che erano con loro. Un militare in particolare è riuscito ha teso un agguato, ha sparato alcuni colpi in aria ed è riuscito ad arrestare due compagni della carovana, che sono stati immediatamente caricati su un blindato e portati presso la gendarmeria, la caserma della gendarmeria di frontiera a Suruç, in territorio turco, e invece ben altra sorte è stata riservata a un compagno curdo che era con loro, che probabilmente, pensando di non essere visti, lo hanno pestato, picchiato a bastonate selvaggiamente a lungo, lo hanno reso scalzo, lo hanno poi ributtato, diciamo, dal lato del Rojava e anche per finire, insomma, gli hanno anche lanciato delle pietre contro. Questi due compagni per l'appunto sono stati tratti in arresto da parte dei militari turchi, mentre questo compagno curdo è stato poi fortunatamente, devo dire, recuperato nei campi nei dintorni della frontiera e infine condotto in ospedale. Le notizie che appunto ieri è stata una giornata abbastanza stressante, devo dire che i compagni anche dal lato turco si sono attivati immediatamente, insieme agli avvocati del movimento sono riusciti a rintracciare i due compagni che da Suruç sono stati successivamente spostati nella città di Urfa, dove si trovano tuttora. Gli ultimi aggiornamenti sono che i compagni sono in stato di fermo per almeno 48 ore. Questa mattina era prevista un'udienza davanti al tribunale e quindi insomma cerchiamo ancora di avere notizie. Quel che è certo è che appunto dopo queste 48 ore comunque dovrebbero essere rilasciati, anche chi insomma ci tengo anche a tranquillizzare, comunque chi è all'ascolto delle libere frequenze, i compagni stanno bene, comunque non gli è stato diciamo torto un capello, a differenza invece di quello che è successo al compagno curdo che si trova ancora qui in ospedale con varie fratture, con la faccia fracassata da parte delle bastonate dei militari turchi. E dunque insomma questo è anche uno degli aspetti, se vogliamo, che in questi giorni in Kobane siamo riusciti a toccare più con mano, un appello, un urgente appello fatto dalla popolazione di Kobane, dai compagni delle compagnie curde rispetto appunto a questo embargo Turchia, che in pratica sta cercando di uccidere per la seconda volta questo popolo, che insomma ha dato tutto, credo ha dato tutto per fermare l'avanzata di Daesh e che sicuramente l'ha fatto, come più volte ci hanno ribadito, non solo per il popolo curdo ma per tutta l'umanità. Quindi insomma noi crediamo sia importante, come compagne e compagni, consapevoli soprattutto del fatto che appunto i compagni e le compagne curde cercano di infrangere questo blocco quotidianamente, chiaramente mettendo in gioco i loro corpi, e sappiamo che sono loro in particolare a rischiare più quanto e più degli internazionali che cercano di entrare a Kobane. Ed evidentemente se fanno questo lo fanno perché credono sia importante infrangere questo blocco, credono sia importante che gli aiuti arrivino a Kobane e credono che sia importante che il resto del mondo possa vedere con i propri occhi quello che ogni giorno accade a Kobane. Questo è stato appunto quello che in questi giorni, in particolare durante i nostri incontri, siamo riusciti a cogliere, insomma, penso che sia responsabilità di tutte e tutte attivarci rispetto a questo.
Certo, quindi l'invito è a poi continuare, ecco, diciamo, al di là della missione specifica che avete fatto voi, a continuare a mantenere un collegamento e un sostegno, ecco, diciamo, a questo processo rivoluzionario. E io volevo chiederti adesso sui quotidiani italiani, ad esempio in questi giorni c'è molto spazio, ecco, sull'avanzata dell'ISIS in altre regioni, appunto verso Damasco, verso Baghdad. Dal punto di vista, diciamo, dei combattimenti, c'è un fronte, c'è una situazione più tranquilla, tra virgolette, in quell'area? O è sempre minacciosa, diciamo, la situazione?
Sì, abbiamo avuto modo per l'appunto anche di parlarne qui a Kobane, perché chiaramente i media italiani usano comunque chiaramente strumentalmente l'ISIS, l'avanzata anche dell'ISIS, evidentemente per cercare di seminare un po' di terrore in Occidente e in Italia, mentre in realtà poco o nulla si parla di quello che sta avvenendo invece nelle regioni del Rojava. Sul fronte dei combattimenti, ad esempio, l'ISIS qui a Kobane e cioè in generale in Rojava, da quando è stata scacciata via dalla città di Kobane, ha iniziato un declino abbastanza evidente. Per quanto riguarda il cantone di Kobane, i combattimenti in questo momento si stanno concentrando in particolare sul fronte sud-est. Questo perché per l'appunto nelle intenzioni dei compagni e delle compagne, quello che al momento potrebbe essere uno degli elementi che più faciliterebbe la ricostruzione di Kobane e non solo, è unire il cantone di Kobane con il cantone di Gesire che si trova invece a est. Quindi i combattimenti in questi giorni, in queste ultime settimane, si concentrano in particolare dal cantone di Kobane a sud-est verso il cantone di Cisire e dal cantone di Cisire a ovest verso il cantone di Cisire e di Kobane, per l'appunto con l'intenzione di unire i due cantoni. Però questo, come ci è stato spiegato, non è assolutamente facile, perché ci sono ancora diverse centinaia di chilometri di distanza tra i due cantoni, e l'ISIS comunque rimane ancora forte, rimane comunque sicuramente a livello di armamenti su un piano superiore rispetto ai compagni, che però devo dire continuano a macinare chilometri, liberando ogni giorno villaggi su villaggi. Ad esempio nella giornata del 18 maggio, che qui a Kobane non solo era la giornata di ricordo dei martiri, anche rispetto a questo abbiamo avuto, devo dire, l'onore, il privilegio di assistere alla cerimonia che ricordava i tantissimi martiri caduti qui nella città, che sono circa 500, e proprio rispetto a questo giorno è stata lanciata una grossa operazione militare da parte delle unità di difesa popolare dello YPG e dello YPG, che hanno liberato 27 villaggi, hanno ucciso circa 200 Daesh e ne hanno arrestati altri 100. Quindi insomma, queste notizie chiaramente non escono in Italia, ma evidentemente l'ISIS non è inaffrontabile, l'ISIS non è inarrestabile, anzi qui in Rojava l'ISIS sta decisamente perdendo.
Ok, ok. Va bene, c'era un'altra cosa ancora?
Sì, parlando con Claudio mi ha detto che sia umanamente che politicamente è stata un'esperienza particolare questa che avete affrontato nella carovana. A te cosa ha colpito di più dal punto di vista, direi, umano, prima e politicamente?
Guarda, sono assolutamente... Sì, sono assolutamente d'accordo. Devo dire che abbiamo trovato davvero un'incredibile ospitalità, anche una grande complicità, anche una grande disponibilità al confronto rispetto a questo. Per l'appunto la città di Kobane è abbastanza devastante girarsi tra le macerie. Le persone però stanno rientrando, sono circa 20.000 le persone che vivono in città, sono iniziate a riaprire le prime attività commerciali, e davvero bastava camminare per la città per venire accerchiati dalle persone, per ricevere abbracci, per ricevere sostegno rispetto a quello che stavamo facendo, che in realtà per noi era solo, diciamo, una piccola goccia nell'oceano, un inizio quello che facevamo qui con la carovana. E abbiamo avuto modo, insomma, di constatare direttamente come in realtà anche questi piccoli gesti, piccoli ma importanti gesti se vogliamo, per la popolazione di Kobane rappresentano davvero tanto. Quindi anche essere qui e vedere direttamente come il popolo di Kobane non ha assolutamente intenzione di arrendersi e lotta ogni giorno con grande determinazione, perché evidentemente la resistenza qui a Kobane e qui a Rojava non è finita con la scacciata dei Daesh, ma continua ogni giorno, e anche il processo di ricostruzione di questa città che ha lottato per l'intera umanità si pone in, diciamo, assoluta continuità con quella che è stata la guerra e la battaglia di resistenza. Quindi sì, sicuramente quello che ci ha colpito è stata davvero questa immensa ospitalità, questo magnifico popolo che davvero credo abbia da insegnare tanto a tutte e tutti noi.
Grazie Luigi, e un saluto a tutti i compagni della carovana, e naturalmente seguiremo la vicenda dei due compagni che sono nelle mani della polizia turca, e a risentirci a presto, insomma, o per telefono,
certo,
o poi di persona, insomma, frequenza, quando potremo fare delle iniziative qui a Torino di aggiornamento e per continuare questa lotta.
Certo, ci riaggiorniamo appena abbiamo delle news chiaramente sui due compagni fermati, avremo modo di farle girare. Per il momento io farei solo che rimandare al sito della carovana, che è carovanaperirrojava.noblogs.org, trovate il comunicato che parla appunto di quello che è accaduto ieri, oltre ai report di tutte le giornate che abbiamo passato a Kobane. Direi far girare e diffondere il più possibile quello che è successo e continuare a restare sintonizzati su quello che accade. Ci risentiamo e grazie a voi.
Ciao.
Grazie a te, a presto. Ciao.
Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao.